6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini, oggi ospitiamo lo scrittore di libri per l'infanzia, Jonathan Bernasconi. Il suo libro Oceano, edito da Einaudi Ragazzi, ha ricevuto lo scorso 25 ottobre una menzione al premio Rodari 2025 nella categoria Romanzi e Racconti. Il premio Rodari è tra i premi più importanti in Italia, dedicato appunto alla narrativa per bambini e ragazzi. La giuria ha deciso di dare questa menzione per una storia che trasforma il dramma di una sorella e di un fratello in balia dell'oceano, della sua vastità, della sua ferocia, in un'esperienza profonda nel grande mare della vita, anche in quello interiore tra timori, speranze e derive. Per una narrazione a tratti secca, capace di restituire la natura umana nella sua forza di resistenza e nel bisogno ancestrale di sopravvivenza. Per l'alone di avventura, mistero e memoria piratesca che si intreccia con la speranza e con la disperazione, fino al finale aperto, sospeso fra salvezza o perdita, consegnato al lettore affinché il proprio sentire ne compia l'ultimo tratto. In effetti Oceano è la storia di questi due fratelli alla deriva, Alice e Milo, soli su un canotto in mezzo al mare. Devono sopravvivere con qualche biscotto e molto ingegno. Fra tempeste che minacciano di gettarli nel profondo dell'oceano e avvistamenti di squali, Alice farà di tutto per proteggere il fratellino, trasformando ogni cosa in un gioco. Benvenuto Jonathan Bernasconi.
Grazie, grazie mille. Buonasera a voi.
Ecco, io direi di partire da questi piccoli protagonisti, i piccoli protagonisti di questa storia, che sono Milo e Alice.
Milo e Alice sono i due protagonisti, sono due fratelli, lei un po' più grande, una ragazza, e lui il fratellino piccolo. E mi verrebbe da dire, oltre a due piccoli protagonisti c'è un grande protagonista che è l'oceano, che dà anche il titolo a questo racconto. Dico grande protagonista perché il racconto di fatto è tre giorni alla deriva in mezzo all'oceano, e quindi questi due fratellini si troveranno su un canotto, e questo canotto diventa un po' metafora della vita. A volte sarà casa, protezione, a volte sarà sbattuto come una foglia, quindi c'è la fragilità, ma anche a volte diventa una prigione. Nonostante non ci siano pareti, c'è questo oceano sconfinato attorno a loro che io ho voluto un po' come allegoria della vita. La vita soprattutto dei ragazzi. Questo è un libro per ragazzi, non per bambini piccoli, quindi come allegoria della vita, nel senso che ho immaginato un oceano molto vasto in orizzontale, ma anche un oceano profondo, quindi profondo in verticale. E questo mi ha permesso di usare due registri, cioè uno un po' più immediato, cioè l'avventura, quindi in questo oceano vasto, però uno nella vastità vede anche gli orizzonti dei ragazzi, nella profondità in fondo può vedere anche il cadere negli abissi, quindi sia nei modi di dire che nella vicenda, che è anche un po' drammatica per certi versi, emergerà soprattutto la trasformazione di Milo e Alice, dove lei è sempre più resiliente perché di fronte al dover lottare contro la fame, la mancanza d'acqua, nonostante si trovi in un oceano, ma la mancanza d'acqua potabile, lei diventa sempre più resiliente, ma cercherà di far passare bene questi giorni al fratellino. Lui è un po' disincantato e non coglie appieno la drammaticità della situazione.
Non si rende conto. I due appunto lottano contro la sete, contro il freddo.
Sì, perché si trovano loro malgrado in questa situazione, e quindi ho voluto anche che contrapposta questa vastità dell'oceano man mano prendesse importanza in fondo anche le piccole cose che magari oggi ci si dimentica. Quindi di colpo l'ultima goccia d'acqua, l'ultimo biscotto, anche il guardare una nuvola passare il tempo cercando una forma nella nuvola, quindi anche simbolicamente ho voluto mettere un po' in contrapposizione la vastità, come dicevo prima, come metafora del mondo della vita, ma anche l'importanza del rivedere la vita e le prospettive, gli orizzonti, anche rispetto alle piccole cose.
Dunque, due fratelli alla deriva. Ecco, Jonathan, come è nato questo lavoro? A cosa ti sei ispirato? Ti sei ispirato forse anche a qualche fatto di attualità?
Spesso mi ispiro al mondo reale nei miei libri, cioè diciamo sempre mi ispiro al mondo reale. In questo caso non mi sono ispirato a un naufragio, diciamo, di quelli che si possono pensare di un migrante, ma ho fatto in modo che i protagonisti potessero essere identificati da qualsiasi bambino, perché non sono dei protagonisti che nella storia si capirà il loro passato, cioè potrebbero essere chiunque di noi, in questo senso anche un'allegoria della vita. Non volevo legarmi a dei fatti di cronaca, quindi in questo senso mi sono ispirato alle emozioni che possono essere vissute in quella situazione, ma non necessariamente un fatto di cronaca come la migrazione.
La copertina è veramente bella, c'è una balena, c'è l'oceano, ci sono i due ragazzi, le nuvole di cui parlavi prima, ed è stata curata da Marco Somà.
Marco Somà è un grandissimo illustratore italiano, tra l'altro già premio Andersen per l'illustrazione, e sono felicissimo che Einaudi abbia commissionato lui la copertina, perché ha questa sensibilità nel cogliere un po' l'atmosfera del libro, perché questo è comunque un racconto per grandi, quindi a parte la copertina non ci sono altre illustrazioni e quindi Marco ha proprio reso quello che io mi immaginavo e sono felicissimo che sia stato lui, ecco.
Rispetto agli altri tuoi libri, noi ti abbiamo già ospitato per i due libri La banda dei cedri, ecco, qua c'è qualcosa di molto diverso, credo.
Sì, La banda dei cedri è una serie di gialli, quindi ambientati in Ticino, questa è la particolarità. In questo senso c'è comunque un'avventura, ma non è un giallo, nel senso che è ambientata in 4 giorni e quindi è tutta racchiusa questa storia negli incontri che fanno in questi 4 giorni, sono incontri metaforici. La balena rappresenterà qualcosa, incontreranno gli squali, incontreranno altri animali e quindi è veramente, anche a livello di registro linguistico, è veramente diverso, perché è anche per più grandi.
Per quanto riguarda bambini e ragazzi, tu appunto ti sei già occupato, abbiamo detto, di altri libri per loro, ecco, è sempre più difficile avvicinare i più piccoli ragazzi alla lettura proprio di libri classici, nel senso cartacei, visto le nuove tecnologie, questi telefonini, questi computer. Tu cosa ne pensi?
Sì, questo è un bel tema. Allora, la risposta è un po' complessa, però potrei dire che i bambini leggono ancora tanto. Non è che bisogna mettere in competizione il libro con le tecnologie, perché sennò il bambino rischia che farà delle scelte drastiche. Secondo me bisogna usare intelligentemente le tecnologie e proporre libri di qualità. Per questo, ad esempio, in Ticino è nato il Festival con le Ali, che fa incontrare i bambini con dei grandi autori, perché poi i testi devono essere anche dei bei testi e così si riesce a mantenere in fondo questo interesse per la lettura dei giovani lettori, che non dimentichiamo, i giovani lettori sono sempre più digitali, hanno fantasia molto spesso più di quella degli adulti e per certi versi hanno livelli di attenzione più bassi, quindi è molto importante proporre loro dei libri che siano belli, con buon ritmo, che catturino l'attenzione, che siano molto vicini alla loro realtà, così facendo leggono ancora molto volentieri. Chiaro che se le scelte sono di libri noiosi che fanno perdere l'attenzione o sono i primi libri scolastici e non di narrativa pura, e il bambino comincerà a associare il libro a qualcosa di noioso e quindi lì lo perdiamo. Quindi c'è ancora tanto nel come si propone l'oggetto libro che fa la differenza. Yeah.
Milo aprì gli occhi, ma nulla era cambiato dai giorni precedenti. Il bambino si portò le mani sul volto per ripararsi dalla luce. Tentò di parlare, ma Alice gli sorrise, sfiorandogli con un dito le labbra secche. «Andrà tutto bene, non dire nulla». Milo aveva la testa appoggiata sul suo petto. Il respiro di Alice lo cullava come il mare. Pensò che quello fosse il modo più dolce di addormentarsi. Poi chiuse le palpebre, arrendendosi definitivamente alla fatica e alla sete. Alice alzò lo sguardo. Il sole era una palla di fuoco e all'orizzonte non c'era uno straccio di nuvola. La ragazza coprì la testa e gli occhi del fratellino con un pezzo di stoffa per proteggerlo dal sole. Si guardò attorno. Ovunque c'era oceano. Solo oceano e silenzio. Ma la ragazza sentiva ribollire la vita sotto di loro, pronta a guizzare in superficie, e immaginò le creature di quegli abissi. Le conosceva bene, era figlia di un marinaio. Anche Alice chiuse gli occhi e i suoi pensieri volarono via risucchiati dall'immensità del cielo. Da lassù vide i loro corpi rannicchiati al centro del canotto, poi due sagome, sempre più piccole e insignificanti. Infine vide solo due puntini in mezzo all'oceano. Poi, più nulla.
Questo era il prologo del libro Oceano di Jonathan Bernasconi, uscito per Einaudi. La voce era di Cristina Zamboni. Un battello in fiamme e due fratelli alla deriva. Alice e Milo sono soli su un canotto in mezzo all'oceano. Devono sopravvivere con qualche biscotto e molto ingegno. Jonathan Bernasconi, ci spiega la struttura di questo suo libro?
Il libro inizia con un prologo molto breve, dove ci si renderà conto subito che la ragazza vede il canotto, poi come se fosse risucchiata verso l'alto, vede il canotto, poi due puntini, poi più nulla. E il racconto parte proprio da lì, cioè dai giorni precedenti a questo momento, diciamo topico, dove la ragazza perde i sensi, e si capirà nei 4 giorni che descriverò dopo questo prologo come mai sono arrivati lì e come hanno vissuto questi 4 giorni. Il libro, in una chiusura circolare, finisce esattamente da dove è iniziato a livello temporale, aggiungendo chiaramente tutti dei particolari che verranno capiti solo alla fine.
Che non racconteremo, ed no. È suddiviso in giorni, l'abbiamo detto, sono 4 giorni.
Sì, sì. Dopo il prologo ci sarà il primo capitolo, appunto, dove si capirà come sono finiti su questo canotto e poi ogni giorno alla deriva come mutano in fondo le relazioni tra i fratelli, perché in una situazione estrema chiaramente anche loro devono fare i conti con un nuovo modo di vivere. Si accenna anche al tema del lutto per una situazione che non tornerà più come prima, ma anche legata comunque al tema della morte. E quindi sono questi 4 giorni come una sorta di diario, ma un po' a ritroso, e appunto poi finirà da dove è iniziato.
Ecco, i temi di questo libro, appunto, che sono il tema del lutto e la potenza dell'immaginazione, ma soprattutto la resilienza e la forza dell'amore fra fratelli.
Sì, allora, io dico sempre che i miei racconti sono concepiti su 2 livelli, e in questo caso è su 4 livelli, perché poi si avrà il punto di vista della ragazza, che in questa situazione deve mostrare veramente una resilienza molto forte, e nel contempo, nonostante le fatiche che schiacciano anche lei, un po' anche il rischio di impazzire per certi versi, tenterà sempre di occuparsi del fratellino facendogli passare bene questi giorni, e quindi gli attribuirà per esempio dei ruoli, il ruolo del pirata, mentre il fratellino sempre di più si affiderà a questa sorella rifugiandosi in una sorta di infanzia. Quindi questo libro tratta anche 2 modalità in fondo di essere bambini e di crescere. Quindi la sorella di fatto diventa anche donna per certi versi, molto più in fretta di quello che avrebbe meritato, perché uno avrebbe anche diritto di crescere con dei tempi più
lunghi. Di vivere la sua infanzia, insomma.
Esatto.
E senti, a chi è dedicato questo libro?
Beh, è dedicato ai miei figli.
Che sono 3 fratelli.
Che sono 3 fratelli, perché c'è anche il ruolo del papà in questa storia, e di un marinaio dagli occhi di smeraldo, che poi anche nell'immaginario del bambino assumerà in fondo un connotato che non ha nella realtà.
Grazie Jonathan per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
E siamo arrivati al termine di questa puntata. Per questa settimana è tutto. Grazie per averci seguiti. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.